Vedete come, fa una mamma, appunto. Pensate, la mamma nel dar da mangiare a un bambino per anni cosa gli insegna. E così anche questo lungo discorso del pane di vita che stiamo seguendo in quest'estate, questo lungo discorso estivo sul pane di vita, nel quale la parola di Dio ci sta facendo vedere molti aspetti del mistero della nostra vita, o meglio di come Dio ci nutre, di come Dio ci dà la vita, attraverso la simbolica del pane. Non so, due domeniche fa ci fermavamo su questo aspetto decisivo del pane come conoscere. Mangiare come entrare appunto nel senso della vita, come conoscere la vita. E domenica scorsa ci fermavamo sul fatto della morte, il mangiare come lotta contro la morte. E quest'oggi vorrei fermarmi insieme a voi su quest'altro aspetto, il fatto che il pane che Dio ci dà è un viatico, è un sostegno per il cammino, per il nostro cammino, perché appunto l'uomo che mangia e lotta contro la morte è un viandante, no? Proprio perché è una creatura mortale. Ed è una creatura che deve mangiare per vivere, deve camminare, deve viaggiare. L'uomo è un viandante che quindi il viaggio stanca. Questo è l'altro tema dell'Eucaristia, no? Cioè un pane che ci è dato per sostenere la fatica del viaggio. Le energie vengono meno e soprattutto l'uomo è come dominato nel profondo di se stesso da questa debolezza mortale. L'uomo è minacciato da questa accidia, da questo desiderio della morte che è sempre in agguato dentro di lui, dalla voglia cioè di non giocare, di non andare, di non partire. E d'altra parte è l'altro aspetto della fatica del viaggio dell'uomo: la meta si sottrae continuamente, cioè all'uomo vengono meno le energie e il termine del viaggio continua a ritrarsi, la promessa continua a arretrare, si dilata, tarda, non arriva mai. E allora l'anima un po' alla volta cede nella speranza. Sono questi, mi sembra, i due aspetti fondamentali della disperazione: il venir meno delle energie, per un verso, e il tirarsi sempre indietro del termine. È come uno che deve fare un cammino e la meta a cui arriva non arriva mai. E questo un po' alla volta gli stempera, gli spompa, gli succhia da dentro la speranza. Ci si stanca, appunto, l'anima un po' alla volta cede alla non speranza. O si potrebbe dire diversamente questa roba dicendo: ci si stanca a un certo punto di difendere Dio. Perché appunto la promessa, la parola che ci dice che vale la pena di faticare a vivere perché c'è un termine, no? Questa promessa in realtà è la fede. E la disperazione è a un certo punto non crederci più, non ci si fida più. Questo Dio imprendibile che ci sottopone a una prova che non termina mai. È meglio lasciarlo perdere e lasciarsi andare alle divinità del giorno, quelle che ci fanno alcuni favori al momento in cui servono. Questa mi pare la parabola descritta da ogni vita umana. Noi siamo messi in piedi, avviati da una promessa, e poi bisogna reggere. Il problema del viaggio è di reggere, è di non cedere, appunto, è di non crollare, è di mantenere fede. E per questo occorre nutrire la fede, occorre nutrire il viaggio di speranza. Questa è la parabola della vita di ogni uomo, ma è la parabola delineata dal racconto del profeta Elia, la sua esperienza personale, il profeta quando l'uomo si pone in rapporto con la parola di Dio, ed è tutta la parabola dell'Esodo, tutta la parabola del popolo eletto, la traversata del deserto, la promessa, la mormorazione, incomincia così il testo di oggi. E la gente mormorava contro Gesù perché aveva detto: io sono il pane di vita. È la storia del profeta, strenuo difensore di Dio, che deve lottare e poi in qualche modo cede di fronte all'idolatria del popolo e all'ira della regina Jezabele, deve scappare. E fugge la collera di Jezabele, come già il suo popolo aveva fuggito la collera del faraone. Io non sono diverso dai miei padri, dice Elia. Come loro non crede più che Dio sia il Dio che fa vivere. Lo prende per un Dio di morte. Ora basta, Signore, prendi la mia vita perché non sono migliore dei miei padri. Si coricò e si addormentò. La morte, appunto. No? Ed ecco che Dio si manifesta come colui che risveglia e che rimette in piedi. È interessante come questa parabola antropologica dell'esistenza umana, che è parabola biblica, sia anche in realtà la parabola della resurrezione, dell'uomo, appunto, dell'uomo vero. La parola di Dio viene a risvegliare, rimettere in piedi e dà il cibo che nutre il lungo cammino. Alzati e mangia. Mangia perché è troppo lungo per te il cammino. Si alzò, mangiò e bevve. E con la forza datagli da quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Sono i 40 giorni e le 40 notti della vita umana, il cui termine è l'incontro su Dio sulla montagna del mistero. E che l'uomo che credeva di essere alla fine, attraverso il dono che Dio gli dà del cibo, si ritrova capace di fare dalla fine un nuovo inizio, di fare della morte il monte dell'incontro. Ecco, mi pare che ciò che capita al profeta Elia ci aiuti a comprendere il dono e la richiesta di Gesù. Cioè ci aiuti a capire come Dio e la sua promessa si fanno cibo. E come rispetto alla morte a cui il nostro viaggio porterebbe sia promessa il cibo della fede, appunto. Io sono il pane disceso dal cielo. La vera manna, dichiara Gesù, il vero pane donato dal cielo. E l'obiezione che viene, qui si capisce tutta la struttura della fede cristiana, no? Ma dice, ma come? Noi conosciamo tuo padre, tua madre, quindi tu non vieni dal cielo. E a superare questa obiezione Gesù non porta le sue parole, i suoi miracoli, anzi questi sa che vengono compresi male, vengono equivocati, come per la manna. La moltiplicazione dei pani viene presa per il gesto che suscita meraviglia, ammirazione, non come un segno profetico che fa del pane, della manna, il segno della fede, il nutrimento dello spirito. Ma allora, se la moltiplicazione dei pani o la manna resta a questo livello del miracolo, non serve a niente. I vostri padri, infatti, hanno mangiato la manna e sono morti. Bisogna mangiare un altro cibo per non morire. E questo cibo Gesù lo fa capire non attirando su di sé, sulle sue parole, sui suoi miracoli, ma sull'opera del Padre, sulla rivelazione del Padre, su Dio in cui bisogna credere e che conduce al Figlio coloro che sono da Lui istruiti. Solo quelli che sono istruiti da Dio, solo ascoltando la promessa che Dio suggerisce nel cuore degli uomini e avendone fede, ci si nutre del cibo che non perisce. Il Padre conduce al Figlio che è l'unico a conoscere veramente il Padre e poter introdurre nella sua vita, nella vita eterna. La manna e i pani moltiplicati sono incapaci di salvarci dalla morte e introdurci nella vita eterna, ma coloro che Dio istruisce. È una presentazione stupenda della fede. La fede è ascoltare l'istruzione di Dio, la parola che Dio ti dice nel cuore, è ascoltare la parola del Padre, appunto, è nascere come figli e dire di sì alla parola del Padre. Coloro che Dio istruisce, che sono introdotti dalla fede nel dono che il Padre ci fa del Figlio, costoro sono strappati alla morte e sono introdotti nella vita eterna. E è suggestivo il fatto che il dono che Dio ci fa in Gesù è il vero pane di vita, la mia carne, la vita di Gesù. Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Cioè il cibo con cui Dio, guardate, il cibo con cui Dio ci istruisce, il cibo che Dio ci manda dal cielo, è Gesù, è la vita di quest'uomo totalmente fedele alla parola. È la parola di Dio fatta esistenza di uomo, parola fatto corpo, è il corpo di Dio. Dio si fa carne, si fa corpo, si mette nelle condizioni del nostro viaggio, si fa compagno, si fa pane per noi, pane con noi, per infondere fede ai deboli e stanchi viaggiatori che siamo noi. Il dono del corpo di Cristo, questa è l'istruzione del Padre data agli uomini. Il dono del corpo di Cristo, di cui l'Eucaristia è memoriale, è sacramento, è testamento, è il pane che Dio manda dal cielo perché le sue creature abbiano la vita eterna, la sua vita. E questo cambia il nostro modo di vedere la vita, di vedere il viaggio, gli incontri che si fanno, e ci fa capire soprattutto quale sia la via attraverso la quale Dio nutre la nostra fede. Cioè quale? La carità fraterna. È tutto il sistema del cristianesimo. Dice Paolo nella seconda lettura, traendo le conseguenze per la nostra vita cristiana di questo dono che Dio ci fa del suo pane eucaristico. Fratelli, fatevi imitatori di Dio. Allo stesso modo in cui Cristo si è dato per noi, per amore, anche noi, anche la nostra vita deve ispirarsi a questo dono, deve imitare l'amore di Dio. E questa imitazione non può consistere che nell'amore vicendevole e fraterno. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore, maldicenza, con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda. Così gli uomini si lasciano istruire da Dio. Vedete il nesso strettissimo che c'è tra il corpo di Cristo, ricordato nella fede, nella forma del pane, della manna, e il corpo del fratello, come il corpo dell'amore, della carità. Tra il corpo eucaristico e il corpo della carità fraterna, della comunità, c'è un intimo legame che è Cristo. Così gli uomini diventano figli, si lasciano istruire da Dio quali figli carissimi, dice Paolo, diventando gli uni per gli altri una specie di viatico eucaristico. Certo, l'Eucaristia è un ammalato, è il prete che va a portare la particola, ma questo è inseparabile dal fatto che qualcuno vicino a lui gli tenga la mano sulla fronte. Non c'è differenza di fondo tra il pane eucaristico che la comunità porta e il gesto della carità fraterna. Anzi, la verità dell'Eucaristia esiste solo in relazione a quello e quello in relazione a questo. Quindi il sacramento dell'amore, in realtà, per un moribondo, è la presenza d'amore di qualcuno. Il collegamento alla Chiesa, che va dal prete a dare il sacramento, è il collegamento dell'agape divina con la sua celebrazione ecclesiastica. Per alcuni versi è il rovescio. Il sacramento che si porta dice la verità della sostanza, che è l'agape, cioè il gesto d'amore. Se noi ci lasciamo istruire così da Dio, cioè trattando bene i fratelli, essendo benevoli coi fratelli, diventando gli uni per gli altri una specie di viatico, la fatica del fratello viene sostenuta dal fatto che l'aiuti, questo è il cibo che gli dà fede. Questa è la parola che sostiene il viaggiatore che si lascia morire, no? Questo è il legame che dà speranza, appunto. Questa è la sostanza dell'agape divina che dà la vita. dell'energia che crea, questo. La creazione è questo, non è il Big Bang. Il Big Bang è un fatto scientifico, ma l'atto con cui Dio crea il mondo è l'atto di carità fraterna, è l'atto d'amore. Qualcosa di simile al pezzo di pane, alla brocca d'acqua, che si materializzano all'improvviso in mezzo al deserto della nostra vita per il nostro prossimo. Il nostro prossimo diventa così il segno del pane che Dio ci manda dal cielo e insieme il segno che nutre la nostra speranza. Ma è proprio così, è proprio così, è solo per una fantasticheria religiosa che noi non vediamo queste cose, è proprio così nella vita, nella fatica del viaggio, nelle tentazioni di non credere. Sono gli incontri veri, sono i gesti veri d'amore che nutrono il nostro viaggio. È quello che avviene ogni giorno nelle nostre case. Pensate ai tanti bambini che stanno diventando uomini, come lo stanno diventando? Come stanno imparando a diventare figli? E come stanno imparando a credere? Attraverso tutti i gesti di cura, di dedizione, di amore di tanti giovani che diventano papà e mamma per questi bambini. È così che si crea, è così che si sperimenta la rivelazione di Dio, è così che si può sperare e credere, è così che ci si salva. Oh, pensate, basta cacciar dentro la testa in qualche condominio ogni tanto e vedere tanti anziani che sono curati, mantenuti, anche in questo caldo, in questa fatica di quest'estate. È così che questi anziani continuano a mantenere fede? Certo, il dare la vita a un bambino o il dare il proprio tempo, la propria cura a un anziano inutile, questo è anche il motivo della tentazione, è anche il motivo, le occasioni che rischiano di alimentare la nostra stanchezza, il desiderio di fuga, ma sono le occasioni in cui allora è bene pregare, è bene lasciarsi istruire da Dio, ricordarsi di Gesù e del pane che scende dal cielo. E allora si rivelano queste come le occasioni nelle quali la nostra vita assapora il gusto dell'eterno. Cos'è il gusto dell'eterno? Ditelo voi. Lo possiamo noi toccare in qualche maniera l'eterno? E lo tocchi in un gesto d'amore, in un gesto di carità. Soprattutto laddove è più inaspettato, è più disinteressato, è più senza ritorno anche, più inutile, no? C'è qualcosa che trascende l'interesse, il desiderio, l'eros. Ed è il divino, è l'agape appunto, è la divina dolcezza che plana sul mondo e che passa nei gesti d'amore. Allora queste occasioni diventano quelle nelle quali si rivela la sostanza della nostra vita, che consiste nel nutrire a vicenda il nostro cammino di fede, di speranza e di carità, che sono le modalità con cui la vita divina si fa umana, sono le qualità, le virtù teologali, si diceva una volta, con le quali Dio divinizza l'uomo, i suoi figli.